iniziamo con il canto di Quaresima, un brano di lettura dell'episodio quaresimale di Betania e prepasquale, che è un brano della vista di l'ultima vista di Gesù quando è andato a risorgere Lazzaro, e poi la meditazione precedente al padre Luigi, e a seguire subito fanno la testimonianza i due Luizi, a mo' anche di dialogo, perché vuole chiedere, no, perché fratello, e non siate troppo dopo, poi ascoltare basta, poi uno. Quindi, anche se sapete le cose, non sapete che è una cosa bella, fate finta di non sapere, fate la domanda, e così serve per seguire la tesi. Poi da qui facciamo un po' di silenzio orante, se tutti ho i piedi o chi ma che cuore, portiamo qui l'esposizione di Gesù. Adesso ci è esposta la parola, esponiamo il pane e fatto dopo. E dopo facciamo il vescovo, quindi annuncio silenzio e preghiera. Le 19, dietro casa. Ascoltiamo adesso il brano di Vangelo di Betania.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Parola del Signore.
Allora, il titolo di questa meditazione, che mi è stata richiesta, è: come a Betania, parrocchia orante e accogliente. Forse l'ultima parola è il fine, l'obiettivo. Una parrocchia accogliente. E ecco, a tutti noi piace essere accoglienti, immagino, no? Se qualcuno ci dice come sei accogliente, o la parrocchia, come è accogliente questa parrocchia, penso che ci fa piacere. Quindi avere questo come obiettivo sicuramente una cosa che ci stimola. Come a Betania. Allora, la prima cosa da capire è perché prendiamo Betania come modello. Anzitutto, Betania che cos'è? Sappiamo che è un villaggio vicino Gerusalemme, dove Gesù era ospite. Quando Gesù stava in Galilea, era ospite nella casa di Pietro, a Cafarnaum. Quando invece si trovava e operava, evangelizzava in Giudea, era ospite a Betania, nella casa di Marta, Maria e Lazzaro. Quindi per Betania noi intendiamo proprio questa casa, la casa di Marta, Maria e Lazzaro. Quindi anzitutto Betania è una famiglia fatta di fratelli, due sorelle e un fratello, esattamente. Ma Betania diventa poi anche una comunità, perché è questa famiglia che si apre per accogliere Gesù e i suoi discepoli, che Gesù sappiamo che non si spostava da solo. Quindi accogliere Gesù significava accogliere minimo 13 persone. Sappiamo che quella di Marta, Maria e Lazzaro era una famiglia benestante, sicuramente aveva una casa grande e poteva accogliere così tante persone da diventare una comunità. Poi detto minimo 13, ma sappiamo Gesù aveva tanti discepoli, a un certo punto ne invia 72, e poi sappiamo che c'erano delle donne che andavano al seguito di Gesù, il Vangelo ce lo dice. Quindi si crea una vera e propria comunità. Dunque, quando diciamo Betania, intendiamo una famiglia che accoglie Gesù e diventa comunità, una comunità. Quindi è questo il modello che noi prendiamo per la parrocchia. Se vogliamo che la nostra parrocchia diventi veramente una comunità, io parlo liberamente perché tanto non la conosco la vostra parrocchia, quindi non so se lo è già o fino a che punto lo è e lo vuole diventare ancora di più, ma sicuramente sappiamo che si può sempre fare meglio. Quindi la parrocchia è parrocchia nella misura in cui è comunità. Se una parrocchia non è comunità, è un'agenzia che fornisce dei servizi religiosi e sociali. Invece se è comunità, allora è una vera e propria parrocchia intesa come comunità di fede. Quindi abbiamo visto che Betania diventa comunità nel momento in cui accoglie Gesù e i suoi discepoli. Quindi, se vogliamo che la nostra parrocchia diventi comunità, la prima cosa che dobbiamo fare è accogliere Gesù. E voi direte, Fra Luigi, se sei venuto da cielo per dirci questo, potevi anche rimanere lì, che lo sapevamo già. Il punto è, cosa significa accogliere Gesù? Gesù lo accogliamo anzitutto nella preghiera. Anche qui sembra di dire una cosa scontata, ma non lo è. Se ti viene a trovare una persona a casa, oggi si usa poco, siamo così chiusi. Una volta si usava di più andare a casa a trovare le persone, no? In ogni caso, ti viene a trovare una persona a casa e tu dici a questa persona, guarda, siediti lì e tu parli, io ti ascolto. Io, scusami, devo continuare, faccio le mie cose, ma ti ascolto. E è chiaro che quella persona non si sentirà accolta. Si sentirà accolta se io lascio quello che sto facendo e dedico almeno 10 minuti, un quarto d'ora a quella persona, a stare con lei. Prendiamo un caffè. Questa è la preghiera. Accogliere Gesù, dedicargli un po' di tempo. Va benissimo pregare mentre si guida in macchina. Molti, mentre vanno al lavoro, approfittano per pregare un rosario, magari con l'aiuto di Radio Maria. E molte donne magari nel fare i servizi a casa pregano, va benissimo, cosa ottima. Però dobbiamo anche saperci fermare ogni tanto, almeno una volta al giorno, avere un momento in cui ci si ferma e dire: Gesù, adesso voglio stare un po' con te, ti voglio accogliere nella mia casa, nella mia vita. Io non faccio nient'altro, sospendo tutto quello che ho da fare, lo faccio dopo. Ripeto, fosse anche un quarto d'ora, il tempo che uno ha. Che poi quando uno vede com'è bello, sono io stesso che cerco di allargare questo tempo, cerco di organizzarmi in modo da avere più tempo, ma è solo quando comincio a farlo che vedo quanto è bello e quanto bene mi fa e quanti frutti buoni porta nella mia vita e nella mia famiglia. Questo a livello personale, come a livello anche di famiglia, avere un momento di preghiera, che può essere sicuramente prima dei pasti, un segno di croce, un ringraziamento al Signore. Com'era bello quando si diceva il rosario in famiglia, no? Noi ci chiediamo: ma perché il mondo va a rotoli oggi? E forse anche per questo. Non preghiamo più. Non accogliamo Dio, non accogliamo Gesù nelle nostre famiglie, nella nostra società. Lo lasciamo fuori. E quindi poi dopo. Quindi questo per quanto riguarda ognuno di noi, le nostre famiglie. Ma lo stesso vale per la comunità parrocchiale. La messa della domenica è il momento in cui tutta la parrocchia si riunisce attorno a Gesù, ed è il momento più importante, ma può essere soltanto quello. Possiamo definirci comunità se l'unico momento in cui ci incontriamo è quello? Quindi sicuramente avere dei momenti di preghiera anche come comunità parrocchiale, anche quotidiani. Poi chi può partecipa tutti i giorni, chi non può parteciperà quando può. Adesso io non so concretamente cosa si può fare, però sicuramente è importante avere dei momenti di preghiera, perché è così che si accoglie Gesù. Ed è così che si diventa comunità, abbiamo visto. Accogliendo Gesù diventiamo comunità, perché è Lui che ci rende comunità. cui la Santa Messa, per esempio, perché l'Eucaristia si chiama anche comunione? Perché genera comunione. La comunione di ognuno di noi con Gesù, ma la comunione anche tra di noi. Guarda, nella Messa avvengono due miracoli, non uno solo, due trasformazioni. E infatti la liturgia parla di due epiclesi. L'epiclesi è l'invocazione che fa il sacerdote, invoca lo Spirito Santo perché scenda sull'altare, no? La prima epiclesi, quella che il sacerdote fa prima di pronunciare la preghiera eucaristica, durante la quale poi il pane diventa corpo di Cristo e il vino diventa sangue di Cristo. Prima il sacerdote invoca lo Spirito Santo perché venga a trasformare questi doni nel corpo e nel sangue di Cristo. Quindi fa questa invocazione e poi dopo, mentre il sacerdote pronuncia le parole di Gesù, questo è il mio corpo, il pane diventa corpo di Cristo, anche se non si vede. Siccome il Signore sa che facciamo un po' fatica, ogni tanto fa qualche miracolo eucaristico che si vede, che diventa veramente, no? Conoscete i miracoli eucaristici, il più famoso è quello di Lanciano, ma continuano ad avvenire. L'ultimo ha accertato 2013 in Polonia, miracolo eucaristico. E la cosa interessante è che quando avviene questo miracolo, il pane che diventa carne è analizzato e risulta essere tessuto miocardico, cuore, una fetta di cuore. Gesù ci fa capire che nell'Eucaristia c'è il suo cuore, cioè il suo amore per noi. Poi beh, sono cose che la scienza non riesce a spiegare, questa carne, magari che poi si secca, però le cellule reagiscono chimicamente come cellule vive, non come cellule morte. Oppure il miracolo di Lanciano, anche il cane, anche nel calice il vino è diventato sangue, no? Si conserva ancora. Sono questi 5 grumi di sangue dove hanno tutti lo stesso peso, pur essendo di dimensioni diverse e di densità uguale. Quindi dovrebbero avere peso diverso, hanno peso uguale. Ma la cosa più strana è che uno ha lo stesso peso di tutti e 5. Ne pesi uno e pesa come tutti e 5 insieme. È una cosa che la fisica non può spiegare, contro le leggi fisiche. E con quel miracolo il Signore ci ha dato conferma del fatto che in ogni frammento di Eucaristia, in ogni goccia di quel sangue, di quel vino consacrato, c'è tutto Gesù, non una parte, tutto, in pienezza, e viene dentro di noi. Ora, questo miracolo che avviene in ogni messa non è l'unico. Sto per dire qualcosa che vi sconvolgerà. Addirittura potremmo considerarlo quasi secondario. Come? Non è la cosa più importante della messa. Sì, ma è finalizzata a un'altra cosa. Dopo il sacerdote invoca di nuovo lo Spirito Santo perché scenda sull'assemblea, su di noi, per renderci un solo corpo e un solo spirito. E questo avviene come nella prima epiclesi, poi si realizza durante la preghiera eucaristica. Così in questa seconda epiclesi quello che viene chiesto si realizza nel momento in cui noi facciamo la comunione. Gesù ci trasforma ogni volta di più e ci rende un unico corpo, membra di Cristo. Capite perché, ecco, partecipare alla Santa Messa e non solo riunirsi per pregare, per stare con Gesù insieme, ci fa comunità, ci fa famiglia, crea vincoli fraterni tra di noi. D'altronde è la cosa a cui Gesù più tiene. Nel Vangelo noi troviamo il testamento di Gesù. Gesù, prima di affrontare la sua passione, ha lasciato un testamento. Se vi ricordate, il Vangelo di Giovanni, nell'ultima cena, Gesù fa un lungo discorso. E nel capitolo 17, soprattutto, ma anche quelli precedenti, Gesù non fa altro che ripetere questo: siate uno in me. Da come vi volete bene, riconosceranno che siete miei discepoli. Come io sono nel Padre e io e il Padre siamo uno, così voi in me siate uno tra di voi, no? E la cosa che Gesù ci ha chiesto è questa: essere uniti in Lui tra di noi. Questo è essere cristiani, questo è lo scopo dell'essere cristiani, questo è lo scopo di essere comunità parrocchiale. Quindi abbiamo visto come a Betania parrocchia orante, e perché pregare? E all'inizio dicevamo che tutto questo ci serve anche ad essere, a diventare sempre di più accoglienti. Perché noi accogliamo Gesù, nell'accogliere Gesù impariamo ad accoglierci tra di noi come fratelli. Lui ci ha chiamati fratelli. Ricordate quando risorge Gesù, appare alle donne e dice: andate dai miei fratelli, dite di che mi aspetto, che vada in Galilea. Li chiama fratelli. Ci chiama fratelli. Se ognuno di noi è fratello di Gesù, vuol dire che siamo fratelli anche tra di noi. Se visto mai che se io sono fratello di Giovanna e sono fratello di Giovanni, vuol dire che anche Giovanna e Giovanni sono fratelli, o no? Fratelli sono fratelli. Se mai visto che siamo fratelli tutti. Quindi, nell'accogliere Gesù, noi alimentiamo la comunione con Lui e tra di noi. E in questo modo diventiamo capaci di essere accoglienti verso tutti. Perché? Perché quando nascono questi bei sentimenti tra di noi, che ci vediamo più spesso, ci vogliamo bene, stiamo bene insieme, è una gioia quando ci incontriamo, automaticamente diventiamo accoglienti verso tutti quelli che arrivano, magari per la prima volta, o comunque quelli che frequentano di meno, si sentiranno accolti anche loro. E così una comunità diventa accogliente. Quindi il mio suggerimento è quello, preghiera personale, preghiera in famiglia, la preghiera in comunità, ognuno come può, però non può mancare. È un impegno che ognuno di noi deve prendere nella misura in cui può. La messa, dicevo, la messa della domenica è il minimo indispensabile, ma non possiamo accontentarci. Chi può, che partecipi anche in settimana. È possibile che non lo desidero. Io dico sempre, ognuno di noi può capire che sta cominciando a vivere e a sperimentare veramente che cos'è la messa quando non riesce ad aspettare una settimana per poterla vivere di nuovo. Quando uno dice, ma io non ce la faccio aspettare domenica prossima, spero di poter partecipare alla messa qualche volta anche in settimana, mi manca. Allora capisco che sto cominciando a comprendere e a vivere e a sperimentare che cos'è la messa e che cos'è la comunione con Gesù e coi fratelli. La messa, ma il rosario, abbiamo detto, il Santo Rosario, in questo tempo di Quaresima la Via Crucis, la coroncina della Divina Misericordia, per chi la conosce, facilissima, dura poco, anche per chi ha poco tempo. L'adorazione eucaristica, tra un po' faremo un'adorazione eucaristica. Anche lì, e Madre Teresa, ti credo fosse Madre Teresa, diceva che Gesù è il sole eucaristico, è la nostra luce, è la nostra vita. Stare alla presenza di Gesù esposto nel Santissimo Sacramento è come stare davanti al sole. Spesso il medico prescrive di andare al mare, fare una settimana di mare, un mese di mare, perché c'è bisogno, no? Sappiamo che fa bene il sole. Ecco, come il sole fa bene al corpo, così stare davanti al Santissimo Sacramento fa bene all'anima. Noi non ce ne accorgiamo. Così come non te ne accorgi, quando stai al sole, non è che ti accorgi del bene che ti fa dentro. Non te ne accorgi. Però sappiamo che serve a fissare le vitamine, il calcio, tutta una serie di cose che se tu non hai un minimo di esposizione al sole, nel nostro organismo non avvengono quelle cose importanti. Tu puoi prendere tutte le pastiglie di calcio che ti pare, ma se non hai almeno 20 minuti di esposizione al sole, quel calcio come lo prendi così esce. L'organismo non lo assimila. Ecco, così è stare davanti al Santissimo. Noi possiamo fare tutti i ragionamenti di questo mondo, possiamo studiare tutti i libri di questo mondo, ma se non stiamo un po' con Gesù, magari ecco davanti al Santissimo, difficilmente capiremo qualcosa di essenziale per la nostra vita. Allora adesso ascoltiamo i nostri Giovanni e Giovanna e poi staremo un po' con Gesù. Già adesso siamo, perché dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lui ha garantito la sua presenza, quindi è già qui con noi.